Ciao a tutti ascoltatori di Radio Unint, siamo tornati con la rubrica Travel Sides e questa volta ci troviamo in Romania. Questo è un podcast particolarmente dedicato agli amanti del creepy e della mitologia oscura.
Ciao, sono Ilaria, questa è Travel Sides, rubrica dove parleremo di viaggi, cultura e esperienze di vita.
Come sapete, mi piace basare i podcast su esperienze personali. Infatti sono stata ultimamente in Romania per un progetto europeo, uno scambio di qualche giorno, un training course, e ho avuto modo, quindi seppur in pochi giorni, di avvicinarmi di più a questa cultura che personalmente non conoscevo particolarmente, e quindi basandomi su questa esperienza ho pensato ad un podcast, ma sapete che non mi piace fare le cose mainstream, quindi piuttosto che parlare del solito, ma non scontato ovviamente, Conte Dracula, che comunque è sempre associato inevitabilmente alla cultura romena, ho pensato di riportare delle caratteristiche della mitologia rumena che sono sicura che molte poche persone conoscono, io compresa. Sono stata particolarmente colpita, diciamo, da queste ombre e questo mistero che aleggia intorno a questo tipo di mitologia, a questa cultura. Innanzitutto, quindi, voglio precisare che la maggior parte dei rumeni crede che la vita dopo la morte sia molto simile a quella terrena. La fede in un mondo puramente spirituale non è molto diffusa, come per noi. Ed è perciò naturale che per loro i morti viventi si aggirino sulla terra non sotto forma di spiriti, ma sotto forma di persone fisiche, insomma. E tra le figure mitologiche più popolari ci sono i cosiddetti strigoi. Nella mitologia rumena sono spiriti turbati che si dice siano risorti dalla loro stessa tomba. A loro viene attribuita la capacità di trasformarsi in un animale, diventare invisibili e tornare in vita e ottenere vitalità dal sangue delle loro vittime. Quindi questo rimanda ovviamente all'immaginario del vampiro. Trasformarsi in un animale, questa cosa mi ha colpito particolarmente perché mi è stato proprio detto che ancora oggi, quindi non è una superstizione del passato, tendenzialmente si deve vegliare sul defunto in maniera quasi ossessiva, ovvero non si dovrebbe lasciare incustodito, tra virgolette, il defunto, perché si crede che al passaggio eventuale di un animale l'anima di questo animale possa impossessarsi del corpo dell'appena defunto, e quindi questo significherebbe la creazione di questo cosiddetto strigoi. Lo strigoi può essere un uomo, quindi tanto defunto quanto vivo. Infatti ci sono alcune condizioni, secondo la mitologia rumena. Potrebbe essere ad esempio che il settimo figlio dello stesso sesso di una famiglia possa nascere direttamente strigoi, oppure una persona che in vita ha condotto una vita piena di peccati, o ad esempio una persona che sia morta senza essersi mai sposata, o che abbia commesso suicidio, o che abbia ricevuto la maledizione di una strega. Nel 1887 il geografo francese Élisée Reclus descrive dettagliatamente le sepolture in Romania. Dice: «Se il defunto ha i capelli rossi, è molto probabile che sia tornato sotto forma di cane, pulce o cimice, che entri nelle case di notte per succhiare il sangue di belle fanciulle. Quindi è prudente inchiodare pesantemente la bara, o meglio ancora un paletto attraverso il petto del cadavere». Ecco, questo anche rimanda all'immaginario del vampiro, quello che si conosce più normalmente. Esiste un metodo noto, utilizzato dai rumeni, per sbarazzarsi di uno strigoi. È esumarlo, questo è per stomaci un po' forti, ve lo dico, togliere il cuore e tagliarlo in due, piantargli un chiodo in fronte, mettere uno spicchio d'aglio sotto la lingua o ancora girare il suo corpo a faccia in giù, in modo che se lo strigoi dovesse mai svegliarsi sarebbe direttamente nell'aldilà. Quindi questa è la prima figura mitologica particolare che volevo riportarvi. Ancora abbiamo dei personaggi femminili, eterei, fantastici, nascosti nelle foreste incontaminate dagli uomini, che sono le cosiddette lele, che nella traduzione proprio della lingua romena significa loro. Queste sono delle donne che appaiono i mortali danzando. Queste lele, conosciute con nomi diversi, come ad esempio le fie dei campi, le belle, le fate, sono creature mitologiche femminili che segnano il solstizio d'estate e che si potevano, si possono, quindi secondo la credenza, incontrare tra la Pasqua e la Pentecoste durante la notte. Le lele ricevono nomi lusinghieri per ottenere la loro benevolenza. Occupano infatti il paesaggio mitologico rumeno durante l'estate, abbiamo detto, hanno un aspetto antropomorfo, sono vergini vestite di bianco e sono identificate nell'immaginario tradizionale come uno spirito vendicativo. Infatti puniscono i mortali che conducono una vita di peccati. O ancora, essendo che il loro periodo è quello della Pasqua, si dice che arrivino per controllare che tutti gli abitanti di un villaggio, ad esempio, abbiano concluso tutti i loro lavori, ad esempio nei campi, prima della Pasqua. Possono apparire in numeri dispari e sono accompagnate di solito da musica, e si dice addirittura che il luogo in cui queste donne ballano, l'erba rimane bruciata. E l'origine di queste figure è altrettanto ambigua e lascia spazio a interpretazioni. Ad esempio, si dice che fossero delle donne che non avevano trovato la pace e quindi sono di conseguenza tormentate dopo la morte. Oppure ancora si dice che siano figlie di Alessandro il Macedone e che abbiano bevuto da una sorta di fonte dell'eterna giovinezza e che siano diventate esseri sovrannaturali. Mentre ancora si dice che siano figlie dell'amore incestuoso tra la dea della luna e il sole, maledetti per non potersi mai incontrare. Infine, altre figure mitologiche che mi sembrano abbastanza interessanti da riportare sono i cosiddetti solomonari. Si tratta di maghi sospesi tra il nostro e il mondo del sovrannaturale, dotati dalla nascita di poteri che imparano a governare durante anni di addestramento in una vera e propria scuola di magia, una scuola sotterranea di proprietà, tra virgolette, del diavolo. Una volta varcate le soglie dell'accademia, gli apprendisti non potranno uscire o dare notizie ai familiari per 7 anni. Questo è il prezzo per scoprire i misteri di cielo e terra e imparare la lingua segreta della magia. Un prezzo che, stando anche a Bram Stoker, ovvero lo scrittore del romanzo del Conte Dracula, anche lo stesso Conte avrebbe pagato, scegliendo di frequentare questa scuola, questa accademia. Tradizionalmente i solomonari sono descritti come individui alti, dai capelli ramati, si aggirano per le campagne camuffati da persone che chiedono l'elemosina, infatti è un loro modo per testare la bontà dell'anima delle persone, se siano avare o meno, e di conseguenza deciderle se punirle con i loro poteri sovrannaturali. I solomonari possono essere identificati attraverso un oggetto in particolare dal quale non si separano mai, ovvero un libro che contiene tutto il loro sapere accumulato nel corso dei loro studi, che gli permette anche di interpretare linguaggi non umani, come quello del mondo animale. La vita solitaria dei solomonari, tuttavia, non termina una volta cresciuti, perché per mantenere i propri poteri devono giurare di non sposarsi e fare voto di castità. In quanto alle famiglie d'origine, il rapporto tende a cessare con la scoperta dei poteri. Infatti, quando i genitori capiscono di avere un figlio magico, ne hanno timore addirittura e lo affidano volentieri alle cure di individui con gli stessi poteri sovrannaturali. Stesso sentimento è diffuso nei villaggi, dove i solomonari, sia che vengano ritenuti dei santi o che vengano visti come demoniaci, appaiono minacciosi ed estranei alla comunità. Insomma, queste erano tutte le informazioni particolari che ho voluto riportarvi, quindi vi ripeto, non mainstream, un tipo di mitologia che personalmente non conoscevo, ma credo sia conosciuta da una piccola percentuale, e incoraggio chiunque sia appassionato di queste tematiche di informarsi, perché è un immaginario che può offrire talmente tanti spunti interessanti. Quindi io vi aspetto alla prossima puntata di Travel Sides. Vi ringrazio per avermi ascoltata.